ci siamo tutti. Partiamo con l'appello. Allora, Soini Claudio.
Presente.
Approne Francesca.
Presente.
Cattoi Vanessa, assente giustificata. Cristoforetti Gigliola, presente. Di Michele Stefano.
Presente.
De Rossi Gabriele.
Presente.
Gatti Stefano.
Presente.
Giorgi Francesca. Giorgi Angelo.
Presente.
Lorenzini Luigino.
Presente.
Marasca Gianni.
Presente.
Martinelli Mauro.
Presente.
Mattei Giuliano.
Presente.
Saiani Gianni.
Presente.
Sega Daniele.
Presente.
Speziosi Michela.
Presente.
Zendri Gianfranco.
Presente.
Perfetto. Su 16 consiglieri assegnati siamo presenti in 15, una assente giustificata. Perfetto. Allora, iniziamo con le comunicazioni del sindaco e le comunicazioni del presidente. Puoi partire tu?
Inizio io?
Perfetto.
Ok. Allora. Buonasera a tutti, anche da parte mia, ben trovati. Alcune comunicazioni di questo tipo. Beh, la prima è una comunicazione simpatica, direi, che è praticamente questa. In occasione dell'apertura del nostro sportello Parla, avevamo incaricato Fabio Vettori, l'artista delle formichine, di fare quel bellissimo quadro, opera, non so se l'avete visto giù allo sportello, in cui si raffigura tutta la nostra città, tutto il nostro centro storico, ma non solo, tutta la vallata dell'Adige fino a Santa Margherita e fino a Sdruzinà, la zona della Sega, di Ronchi e quant'altro. Un'opera molto bella che appunto è affissa giù nel nostro ufficio Parla, per il quale fra l'altro c'è molta soddisfazione. E a Vettore avevamo ordinato anche delle stampe numerate, che sono lì. Abbiamo pensato di donarle ognuna ai consiglieri comunali, visto che rappresenta la città che noi tutti rappresentiamo. Per cui dopo, prima di uscire, prendetevi la stampa, ripeto queste qua, sono numerate, preziose, per cui insomma molto belle, fra l'altro avrete modo di studiarle bene perché ogni punto di ala è rappresentato, per cui insomma un'opera veramente, veramente bella, per cui insomma è un piacere donarla a tutti i consiglieri comunali. Ah sì, dai, sì, ok. E anche, giustamente mi ricorda la dottoressa Brunelli, anche i portachiavi che avevamo fatto appunto da donare agli utenti, dopo possiamo darli anche ai consiglieri comunali. Questa era la prima comunicazione. Seconda comunicazione, un po' un aggiornamento sul tema del giorno, sul tema del mese, sul tema del 2020, quello del Covid. Volevo fare un aggiornamento appunto ai consiglieri comunali, anche se quotidianamente teniamo aggiornata la pagina Facebook del Comune con i numeri dei contagiati. Purtroppo siamo in crescita, ad oggi eravamo ieri a 14 contagiati, c'erano anche due guariti per la verità, perché ogni tanto qualche guarito arriva. Oggi me ne hanno comunicati tre di nuovi, per cui siamo a 17. È vero che il Comune di Ala ha quasi 9.000 abitanti, però insomma un 17 positivi non è un bel numero sicuramente. Oltre ai 17 positivi ne abbiamo 9 di segnalati in isolamento domiciliare, però mentre per la persona positiva noi abbiamo l'obbligo di legge di fare un'ordinanza sindacale in cui si impone ovviamente al positivo di rimanere in casa, come prevede la norma, e agli isolati domiciliari non si fa l'ordinanza, anche se hanno l'obbligo ovviamente di rimanere in casa anch'essi. Gli isolati domiciliari sono quelle persone che sono in attesa di esito o magari hanno avuto contatti con delle persone positive, per cui non sono positivi al momento, però i numeri sono questi. So per certo purtroppo che c'è qualche altro positivo che ancora non mi è stato segnalato. E in virtù di questo avete visto, no, il DPCM, che sono i DPCM usciti in questi giorni da parte del governo e del Presidente Conte, ma avete visto anche l'ordinanza del Presidente Fugatti, fatta appunto nei giorni scorsi, un'ordinanza che va un po' in controtendenza su determinate scelte con il Governo, direi un'ordinanza coraggiosa per quanto mi riguarda, che io approvo sinceramente in gran parte, perché ritenevo il DPCM di Conte un po' troppo restrittivo, soprattutto nei confronti di alcune categorie economiche, tra i quali il bar. e i ristoranti dove si prevedeva la chiusura alle ore 18. Fugatti nella sua ordinanza invece ha previsto l'apertura dei bar fino alle ore 20 e dei ristoranti fino alle 22. C'è il rischio impugnativa, chiaramente, come sempre può succedere, però fin tanto che se verrà impugnata questa ordinanza, insomma, noi andiamo avanti con questa situazione. In virtù di queste ordinanze di PCM noi chiaramente abbiamo preso alcuni provvedimenti, sono questi. In accordo con il nostro parroco Don Alessio non saranno fatte le messe sul cimitero il giorno del 1° novembre, ma solamente le messe all'interno delle chiese, e abbiamo affisso su ogni cimitero del nostro comune anche un vademecum di quello che delle regole da rispettare per chi entra all'interno del cimitero. Metteremo dei dispenser per il gel, ovviamente, della cartellonistica per far capire quello che bisogna fare, anche perché l'ordinanza della provincia prevede che possono accedere 2 persone per defunto, insomma, per cui chiaramente noi abbiamo calcolato il numero delle persone che possono entrare nei vari cimiteri in base alla capienza, alla loro superficie. Palestre e piscine, lì c'è un po' una controversia in atto perché il DPCM non è propriamente chiaro, come sempre succede purtroppo. Guardate che noi stiamo combattendo dalla primavera sulle norme per capire di interpretarle bene. Palestre e piscine sono chiuse, noi abbiamo la nostra piscina che il gestore ha chiuso. C'è un po' la diatriba fra le varie federazioni sportive, perché il DPCM prevede che chi svolge attività di interesse nazionale, gli atleti che svolgono attività di interesse nazionale, potrebbero accedere a queste strutture. In virtù di questo noi abbiamo qualche richiesta, chiaramente stiamo dirimendo un po' la questione. È chiaro che aprire una struttura chiusa dal gestore ci sono dei costi, per cui insomma stiamo cercando di capire se chi vuole entrare in queste strutture si accolla anche i relativi costi. Sono chiusi invece purtroppo i teatri e cinema. Avevamo degli spettacoli organizzati anche con Rovereto al Zandonai martedì, l'abbiamo ovviamente annullato, per cui tutti gli spettacoli fino al 24 novembre o 23, adesso non ricordo la durata del DPCM, purtroppo sono chiusi. Queste sono le norme, le cose principali che mi sentivo di dirvi. E io vengo adesso da Trento perché io sono stato nominato dagli altri sindaci della Vallagarina come membro, come consigliere all'interno del Consiglio delle Autonomie Locali. Sapete che il Consiglio delle Autonomie Locali è un organismo previsto dal nostro Statuto Speciale di Autonomia, per cui Comune, Province e Consiglio di Autonomie, rappresentiamo tutti i comuni del Trentino. Io ero già nel passato mandato consigliere e anche assessore in Consiglio dell'Autonomia, sono stato nominato consigliere appunto dai sindaci della Vallagarina ancora 2 settimane fa, e oggi sono stato nominato ancora assessore in giunta nel Consiglio delle Autonomie. Il Consiglio delle Autonomie è l'organo che appunto rappresenta tutti i comuni trentini, e che fa parte ovviamente del Consorzio Comuni Trentini, ed è l'organo che interloquisce con la provincia, con la giunta provinciale, nelle varie materie che competono i comuni, una fra le quali, forse la più importante, la stesura del protocollo di finanza locale, che è quello che stabilisce quante risorse economiche pervengono ai vari comuni. Per cui insomma continuo con l'esperienza già vissuta negli ultimi 5 anni. Grazie. Questo, ecco, grazie Assessore, Vice Sindaco, perché effettivamente è faticoso rappresentare e partecipare a queste riunioni, perché soprattutto nell'occasione del Covid sono state ripetute queste occasioni, perché effettivamente tante le cose da discutere. Però credo che il Comune di Ala, insomma, possa essere rappresentato, cioè debba essere rappresentato anche in quelle sedi, per cui sono felice che la nostra comunità possa continuare questa esperienza, io personalmente, ma anche la nostra comunità che io rappresento ovviamente. Ultima comunicazione che volevo darvi è questa: comunità di valle. Allora, come ben sapete, come avrete letto sui giornali, c'è in atto, o perlomeno ci sarà in futuro, una riforma istituzionale che riguarderà l'ente comunità di valle. Sapete perfettamente che l'attuale giunta provinciale, che rappresenta un partito politico, la Lega, che ha sempre chiaramente dichiarato, no, ostilità nei confronti della comunità di Valle, ostilità o perlomeno insomma non crede pienamente in quell'ente, vedisi il referendum fatto nel 2012 appunto per abolire la comunità di Valle. Nel programma elettorale di questa giunta provinciale c'è sempre stato previsto la riforma istituzionale per rivedere l'ente comunità di Valle. In virtù di questo avrete visto, presumo anche sulla stampa, le comunità di Valle, non esistono più i presidenti di comunità di Valle, non esistono più le giunte di comunità, non esistono più i consigli di comunità di Valle. Chi rappresenta dal punto di vista, chiamiamo, non politico perché ha sbagliato il termine, chi conduce, diciamo, la figura che conduce la comunità di Valle, le comunità di Valle, sono i commissari. I commissari sono stati nominati il 16 di ottobre. Nella maggior parte delle comunità sono i commissari, sono praticamente i presidenti precedenti, in buona sostanza, come da noi qua in Vallagarina, il presidente Bisoffi della comunità di Valle è diventato commissario straordinario, diciamo, della comunità di Valle. È nominato per 6 mesi, per cui dal 16 ottobre per gli ulteriori 6 mesi, con un'eventuale proroga di ulteriori 3. Per cui in questi 9 mesi in teoria dovrebbe nascere la nuova riforma istituzionale che sarà proposta appunto dall'attuale giunta provinciale. Vedremo quello che succederà in questa riforma. Nel frattempo però chiaramente la comunità di Valle deve proseguire con i propri servizi, perché ricordo, per chi ovviamente non sa o non conosce bene questa materia, la comunità di Valle per tutti i comuni svolge delle attività determinanti e sostanziali, quali le politiche sociali ovviamente, la raccolta rifiuti, la gestione delle mense scolastiche, l'urbanistica. Quindi queste sono materie sicuramente che credo anche in futuro rimarranno in capo a quelle che non so se saranno ancora chiamate comunità di Valle o se torneranno i comprensori di una volta, non lo so, comunque queste sono le materie che da sempre gestisce in prima persona la comunità di Valle. In virtù di questo, chiaramente, oltre al commissario, la giunta provinciale ha voluto salvare anche la materia urbanistica per questo ente. Materia urbanistica che riguarda sostanzialmente il piano territoriale di comunità. Sapete che il comune ha il proprio piano regolatore, la comunità di Valle ha il piano territoriale di comunità che riguarda un'urbanistica sovraordinata ai piani regolatori, che riguarda ovviamente ogni comunità di Valle. Ulteriormente a quella c'è un altro piano sovraordinato che è il piano urbanistico provinciale, per cui diciamo la comunità di Valle crea e redige il piano territoriale di comunità soprattutto per quanto riguarda le aree agricole di pregio, le aree industriali e le aree commerciali. Il PTC, così chiamato in comunità di Valle, è stato approvato, se ricordo bene, un paio d'anni fa, l'ultimo stralcio. Quindi la giunta provinciale ha deciso di mantenere intanto in capo a questo ente la materia della pianificazione urbanistica. In virtù di questo, la giunta provinciale, la norma provinciale, prevede che ogni comune, che venga istituito un consiglio di comunità che segua e normi quello che è la pianificazione urbanistica, e in virtù di questo ogni consiglio comunale dovrà mandare dei rappresentanti in comunità di Valle solo per quella materia. Quindi al comune di Ala ovviamente spettano 2 rappresentanti che sono praticamente nominati in che modo? E adesso vi spiego. Devono essere nominati 2 rappresentanti, uno che rappresenta la maggioranza e uno che rappresenta la minoranza. Quindi in teoria, se nulla decide di diverso il Consiglio Comunale, in automatico andranno in Comunità di Valle, ripeto, per formare questo Consiglio riguardante solo l'urbanistica, il consigliere più votato della nostra maggioranza e il consigliere più votato della nostra minoranza, che nella fattispecie, io me li sono segnato, sarebbe per la maggioranza Luigino Lorenzini, che aveva ottenuto 213 voti, in subordine Stefano Gatti, che ne aveva ottenuti 186. Per la minoranza il più votato risulta Gianfranco Zendri con 86 voti, in subordine Ilaria la seconda, Ilaria Zomer, che ancora non siede fra i nostri banchi, ma lo farà fra poco. Quindi, se nulla noi decidiamo di fare, in automatico andrà a far parte di questo consiglio Luigino Lorenzini e Gianfranco Zendri, fatto salvo eventuali rinunce da parte di chi in automatico viene nominato per passare al secondo. In alternativa, nel prossimo consiglio comunale potremmo decidere, il consiglio comunale potrà decidere chi mandare, chi votare per andare a far parte di questo organismo. Per cui, ripeto, il tempo, segretario, chiedo aiuto, dovrebbe essere già scaduto, perché i 30 giorni erano, dovevamo nominare nei 30 giorni della convalida degli eletti, per cui dal 22 di settembre, per cui il 22 di ottobre è già scaduto, pertanto o lasciamo appunto che vadano in consiglio, in questo consiglio, i due più votati che ho appena citato, oppure se si vorrà rivotare nel prossimo consiglio comunale avremo la possibilità di casomai di eleggere eventuali due altri membri. Spero di essere stato abbastanza chiaro, ripeto, questa è una norma, non so quanto cioè, che tipo di ruolo svolgeranno questi due consiglieri, perché ripeto, andranno a parlare solo di materia urbanistica, ma relativamente l'urbanistica che riguarda la comunità di valle, non tanto i comuni. Cioè, eventuali modifiche di questo piano territoriale di comunità dovrà essere votato da questo famoso consiglio nei prossimi 9 mesi. Vi faccio un esempio. Il comune di Ala ha chiesto ancora qualche mese fa alla comunità di valle di fare una modifica su una specifica zona del nostro territorio, dove nel piano territoriale precedente è stato fatto, secondo noi, un errore materiale. Abbiamo chiesto una rettifica. In quel caso, quando la comunità deciderà di fare quella modifica, allora ci sarà un consiglio, ovviamente, che dirà se va bene o no fare questa modifica. Questo succederà anche per gli altri comuni, se chiederanno effettivamente modifiche del piano territoriale di comunità. Cosa che può succedere, però, insomma, non in maniera non ripetuta sicuramente. Questo non per togliere, per carità, importanza al ruolo che andranno a rivestire queste persone, però insomma la verità è questa. Per cui insomma riflettiamo se lasciamo andare su i due più votati, oppure non so, subentrino, se rinuncia Gianfranco e rinuncia Luigino, subentreranno gli altri due ovviamente a scalare così. Per cui insomma questo è, io ve l'ho messa lì come comunicazione, ragioniamoci un attimino assieme. Intanto, ripeto, in automatico andrà su queste due persone, a meno che, ripeto, non ci sia una rinuncia, per cui insomma minoranza e maggioranza decideranno. Poi, se ritenete, magari ne parlerete eventualmente nella prossima conferenza di Capigruppo, oppure vedremo come definire, per capire se nel prossimo consiglio comunale vorremmo invece votare qualcuno di diverso. Mi sembra di aver detto per il momento tutto, se ho dimenticato qualcosa poi magari ci ritorno su con altre comunicazioni. Grazie.
Grazie Sindaco. Allora, anche un paio di comunicazioni di carattere più tecnico. Vi siete ricordati tutti di fare le timbrature necessarie per la presenza? Ok, allora segniamo. Non c'è problema. Dopodiché, come potete vedere, allora questa sera il pubblico non è presente e c'è una telecamera apposta là che riprende fissa la sala. Allora, nel caso in cui prendiate parola dai banchi, non entrate nella ripresa praticamente. Però gli esterni, esatto. Però la vostra voce comunque viene registrata. Se avete piacere invece potete alzarvi e andare nelle due postazioni che sono dedicate all'inizio, a capo dei banchi, per parlare, e lì la ripresa arriva, diciamo. Ecco, questa era una cosa un po'... vi faccio un richiamo sull'autodisciplina di mantenere il distanziamento comunque sociale, a livello di responsabilità personale, insomma. Ecco, a proposito di questo, proprio nel pomeriggio è arrivata da parte del commissariato del governo per la provincia di Trento una nota del Ministero dell'Interno per quello che riguarda, come voi saprete, dall'ultimo DPCM del 18 ottobre, si regolamentava quella che era, diciamo, le assemblee della pubblica amministrazione, vietandole se non in maniera remota, se non esatto. Allora, invece qua è un chiarimento dove si dice che in realtà per quello che riguarda i consigli comunali e le giunte abbiamo facoltà di poterla fare in presenza, chiaramente mantenendo e mettendo in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l'obbligo del distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali, sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistervi. Ecco, questo era per dirvi che poi di volta in volta, anche dipendentemente dalla crescita dei contagi, evidentemente, potremo decidere, non so anche il sindaco cosa ne pensa, se farlo in presenza oppure se attuarlo da remoto, con degli strumenti che comunque al momento abbiamo per poterlo fare. A parte questa sera, che come avrete letto la comunicazione, essendoci un voto segretato per quello che riguarda le commissioni, non era possibile, non abbiamo una strumentazione per poterlo fare da remoto. Quindi questa sera era per forza da fare in presenza, diciamo. Ecco. Detto questo, un ultimo punto per quello che riguarda gli scrutatori che adesso andremo a votare. Allora, è nostra facoltà decidere che vengano istituiti due scrutatori, uno per la maggioranza e uno per la minoranza, e che questi possano anche essere gli scrutatori per l'intero mandato consigliare, senza che di volta in volta noi dobbiamo votare lo scrutatore, piuttosto che, secondo me, a livello di praticità potremo proprio fare una cosa del genere. Non so se all'interno delle vostre... dei vostri partiti, delle vostre, avete ragionato su un possibile nominativo di uno scrutatore per la maggioranza e uno per l'opposizione. Se volete possiamo anche questa sera deciderlo e metterlo eventualmente ai voti.
Come vuoi,
come preferisci.
Se vuoi anche da lì, perché hai il microfono, e altrimenti da là.
Io devo schiacciare next.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, ne avevamo parlato a capigruppo di questa questione, no? Anche perché nella precedente consigliatura ogni volta votavamo gli scrutatori, quindi adesso ne decidiamo due, uno della maggioranza e uno dell'opposizione, e anche i subordinati, sempre maggioranza e opposizione, per eventuali assenze o dimissioni. Quindi per la maggioranza mi propongo io e Stefano De Michei. Grazie.
Sì. Perfetto. Per la minoranza, ad onor del vero, effettivamente a capigruppo mancava la coalizione Bussola PD per poter decidere questa cosa. Ancorché penso che il ruolo dello scrutatore possa non essere una cosa così, però giustamente, se volete prendere invece del tempo per ragionare con tutta l'opposizione e trovarmi due nominativi, appunto, volentieri possiamo... Aspetta. Marasca De Michei.
Adesso
accendo. Sì, il problema nostro era quello lì. Sapevamo l'altra metà dell'opposizione cosa magari interessava loro.
Va bene. Allora procediamo per questa sera, e per il prossimo Consiglio Comunale invece troviamo allora, esatto, due nominativi che manteniamo i tali per tutta la durata della consigliatura. Per questa sera allora io manterrei Marasca e Secchi, come abbiamo fatto le precedenti, Zendri, come abbiamo fatto per le precedenti sedute. Vi va bene? Votiamolo. Favorevoli? Presenti 15.
Ok, favorevoli 13.
Favorevoli 13, contrari 0, astenuti Marasca e Zendri. Prego, sindaco.
No, velocemente su quanto proposto dalla dichiarato appunto dalla Presidente in materia di consigli comunali in presenza. È una materia dibattuta effettivamente ed oggi la circolare del commissario del governo ha un po' chiarito la questione per il momento, perché ripeto bisogna ragionare giorno per giorno. È chiaro che a mio modo di vedere fare un consiglio comunale in presenza è sicuramente una modalità migliore, anche perché chiaramente in presenza chiaramente escono magari dei ragionamenti che in video si farebbe un po' fatica a fare in remoto. È chiaro però che dovremmo essere casomai tutti convinti, perché insomma è vero, stiamo rispettando tutte le regole previste, le norme di distanziamento, di quanto, per cui insomma io mi sento sufficientemente sicuro, però direi che ognuno di voi ha possibilità di esprimere il proprio pensiero per capire effettivamente se questa è la modalità giusta che è prevista. Oggi si poteva fare, perché l'ha detto la Presidente, effettivamente ci sono delle votazioni segrete da fare per le commissioni, per cui non c'era alternativa, però siamo stati supportati appunto da questa circolare di oggi. Grazie.
Ottimo. Allora passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Surroga del consigliere dimissionario signor Mondini Paolo con il primo candidato tra non eletti avente diritto della lista numero 5 PD, Partito Democratico del Trentino, signor Mondini Sergio. Allora, brevemente, il signor Mondini Paolo ha presentato personalmente in data 9 ottobre le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale e, come secondo l'articolo 43,4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige, si può procedere con la surroga in questo caso il posto resosi vacante a seguito delle dimissioni anche della signora Bellorio Franca e il signor Mondini Paolo, si può procedere con la surroga del signor Mondini Sergio. Scusate. Allora, possiamo aprire la discussione in merito? Qualcuno qualcosa da dire? Non c'è nessuno? Non vedo prenotato.
Auguriamo i nuovi consiglieri.
Beh sì, certo. No, no, dobbiamo votarli, chiaramente.
Auguriamo un bocca al lupo.
Prima li votiamo.
Prima li votiamo e dopo... Allora, perfetto.
15.
Allora, su 15 presenti votiamo favorevole.
12
favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Zendri, Giorgi e Martinelli. Perfetto, quindi con voti favorevoli numero 12, contrari 0 ed astenuti 3. Giusto, dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Perfetto, allora invito il signor Mondini Sergio. Le do un caloroso benvenuto e la invito a sedere tra il Consiglio Comunale. Prego.
Solo
Perfetto.
Ah, sì. Che si igienizzino le mani.
Sì, chiedo esatto nel momento in cui si toccano i microfoni di procedere poi con l'igienizzazione delle mani. Grazie. Perfetto. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno. Surroga del consigliere dimissionario signor Fracchetti Andrea con il primo candidato tra i non eletti avente diritto della lista numero 4, la bussola di Ala, signora Zomer Ilaria. Allora, con deliberazione numero 19 in data 8 ottobre 2020, il Consiglio Comunale ha surrogato al seggio di consigliere comunale attribuito la lista numero 4, la bussola di Ala, resosi vacante a seguito delle dimissioni del signor Peroni Luigino, il signor Fracchetti Andrea, quale candidato primo dei non eletti avendo diritto alla medesima lista. Il signor Fracchetti Andrea ha presentato personalmente in data 13 ottobre 2020 le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale, che sono state assunte al protocollo generale nel medesimo giorno. Quindi per questo noi votiamo surroga per la signora Zomer Ilaria. Voti favorevoli?
Adesso i presenti sono 16.
Adesso i presenti sono 16, giusto? Allora, 13 voti contrari, 0. Voti astenuti? 3. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Ok. È con piacere che allora invito la signora Zomer Ilaria a sedersi tra noi e le do il benvenuto.
Grazie Angelo. Ok. Grazie a tutti. Penso, la lucina è verde qua. Ok. Grazie a tutti. Mi accodo a quanto detto da Sergio. E di fatto noi siamo qui, diciamo, rispetto alla scelta, nel mio caso, di Peroni e di Fracchetti di lasciare il passo. E una scelta appunto legata anche alla coalizione e alla decisione di essere presenti qui come coalizione di centrosinistra. E io appunto rappresento la bussola e sono felice di essere qui. E davvero penso di avere io la voce rotta, di essere qui in Consiglio Comunale. Mi preme dire una cosa, perché mi sento sì qui come Zomer, ma ho sicuramente dei precedenti come Del Pero e come Zomer qui in consiglio, per cui grazie a tutti e buon lavoro.
Grazie mille Ilaria. Volevo ricordarvi ancora una volta, scusate, rischio di essere pesante, di igienizzarvi le mani prima di utilizzare i microfoni. Vorrei chiedere al consiglier Giorgi se può spostarsi dietro, perché non abbiamo il metro di distanza. Grazie mille. Perfetto. Allora, proseguiamo aprendo appunto all'ora e mezza di interrogazioni e mozioni, quindi in quest'ora e mezza devono starci eventuali interrogazioni e le tre mozioni presentate. Apriamo quindi, qualcuno ha qualche interrogazione da porre?
Verbale.
Nessuno? Perfetto. Allora passiamo al punto successivo. Sì. Allora, do la parola al consiglier Giorgi.
Aspetta che sentiamo, va bene? Qui è verde, ok, benissimo. Un attimo solo, ecco. Noi come gruppo di Lega, ecco, presentiamo un'interrogazione e urgente scritta, ecco, per quanto no, è urgente, ha risposta scritta.
Mi spiace.
Ah, solo verbale?
Scusate. Quelle scritte vanno inviate al protocollo un tempo prima, insomma, del Consiglio Comunale. Qui c'è una question time, se volete possiamo fare delle interrogazioni.
Non sapendo di questo, ecco, certo. Adesso lo so. Possiamo anche
posso correggere e dire perché noi abbiamo formulato in questo modo, posso anche cambiare, siamo. Nel senso che poi abbiamo di risposta verbale, non scritta. Quindi,
sì, per noi va bene con le tempistiche dovute. Certo. Mi scusi, penso che può richiamare la chiamata sul microfono? Mi sembra che non sia...
Sì,
perfetto,
ogni
adesso
tanto
funziona.
Scappa.
Prego, consigliere Giorgi.
Scusate di tutte queste cose. Ecco, sono anch'io le prime armi, devo farmi il rodaggio. Allora, per quanto riguarda il discorso della sicurezza nel territorio comunale e sul contrasto alla microcriminalità, in particolar modo la sicurezza delle strade di accesso e piazzale antistante la stazione ferroviaria di Ala. Ecco, il gruppo di opposizione della Lega, rappresentato dai consiglieri Cattoi, Martinelli, Zendri, Giorgi, nell'esercizio delle proprie funzioni interroga il sindaco sulla seguente questione. Considerato che il fenomeno della criminalità nel territorio comunale sembra essere in continuo aumento e a farne le spese sono i cittadini, che sempre più spesso restano vittime di atti di violenza gratuita molto pericolosi, considerato che l'attuale crisi economica possa spingere un maggior numero di soggetti a compiere atti di illegalità e criminalità, con l'intento di fare chiarezza sulla sicurezza dei nostri concittadini e di conoscere e valorizzare le azioni che le istituzioni preposte mettono in atto per contrastare i suddetti fenomeni per le ragioni sopra esposte, si intende interrogare il sindaco. Primo, sugli atti di vandalismo nei pressi della stazione ferroviaria di Ala negli ultimi mesi sono sempre più frequenti e non per ultimo quello che è avvenuto in pieno giorno il 18 settembre 2020, ecco, come ampiamente riportato dalle cronache locali. 2. Se risponde al vero il caso di tentata violenza nei pressi della stazione ferroviaria di Ala nei confronti di due ragazze. 3. Se in ordine alla sicurezza zona stazione ferroviaria di Ala, l'amministrazione comunale consideri allarmante e di estremo pericolo l'incolumità dei viaggiatori e quale attività di prevenzione e repressione vuole sviluppare. 4. Se in accordo con l'amministrazione comunale sono state predisposte da parte delle forze di pubblica sicurezza e della Polizia Municipale azioni di maggiore presidio nella zona e quali iniziative intende intraprendere l'amministrazione comunale per contrastare lo strisciante dilagare di questo micro di delinquenza che sta preoccupando i cittadini alensi. Ecco, si resta in attesa di un sollecito riscontro. Firma.
Grazie consigliere Giorgi. È sufficiente così, è verbale, grazie. Diamo la risposta al sindaco.
Sì. Ok. Allora
posso aggiungere una cosa per quanto riguarda la notizia.
Ecco. Prego, consigliere.
Ecco, Giorgio. Anche nei social c'era anche scritto questo fatto. Questa sera alla stazione di Ala due ragazzine sono state prese a sputi da un ragazzo di colore apparentemente ubriaco, urlava come un pazzo, sono stati chiamati i carabinieri, ma non so se sono arrivati perché dopo un'ora me ne sono andata. Queste ragazzine piangevano terrorizzate, oltre ad essere state umiliate, erano spaventate per il Covid. Rischiano domani sera di ritrovarlo davanti al rientro della scuola. Per fortuna c'erano dei genitori alla stazione. Questo.
Grazie consigliere Giorgi, passiamo la parola al sindaco.
Bene. Beh, allora la tematica della nostra stazione ferroviaria è una tematica che si sussegue da tempo. In quest'Aula non è la prima volta che vengo interrogato su questa materia, ma anche chi c'era prima di me, per la verità, nel passato è sempre stato interrogato. Io ricordo sempre, a partire un po', per fare un po' di storia, ricordo sempre che la stazione RFI ed il piazzale antistante ovviamente è di proprietà di RFI e non di proprietà comunale. Questo è il primo dato oggettivo. Questo riguarda per la verità più la condizione del piazzale chiaramente e il suo stato di manutenzione. Il comune, ma da anni questo, io ho corrispondenza che parte ancora dal 2008, 2007, 2008, Più volte il comune di Ala si è interessato, uno sia per l'acquisizione di quelle aree per sistemarle in maniera definitiva, due anche per definire la proprietà della strada che passa davanti alla stazione, perché anche quella è di proprietà di RFI chiaramente, e tre anche perché sembrava che negli anni passati fra provincia, RFI e comune si dovesse sottoscrivere una convenzione che è rimasta però sempre in bozza per la gestione di quelle aree. Due anni fa, tre anni fa, adesso io faccio un po' fatica a ricordare i tempi, RFI invece decise di investire in maniera pesante su quella stazione, mettendo in atto quei lavori di ristrutturazione che tutti voi avrete visto. L'investimento è stato pesante, perché di qualche milione di euro, e questo ha fatto sì che la nostra stazione diventasse una stazione veramente dignitosa. Erano stati posati, e ci sono ancora per evitare, dei tornelli, li avrete visti, questo per evitare chiaramente un utilizzo della stazione, per vietarne soprattutto l'utilizzo della stazione a chi non è dotato di biglietto ferroviario. Ahimè, purtroppo questi tornelli non sono ancora in funzione, non si capisce ben bene il perché. Io personalmente mi sono incontrato in questi anni più volte con alcuni referenti di RFI che purtroppo cambiano ripetutamente, perché RFI è un organismo molto complesso, chiaramente con sedi direttive dislocati in tutta Italia. Una volta subentra Roma, una volta Padova, una volta Milano, per cui un giro d'aria incredibile di referenti. Gli ultimi referenti che ho incontrato sono quelli qualche mese fa, che dovrebbero occuparsi della sistemazione definitiva dei parcheggi, dei piazzali dei parcheggi, un progetto che loro stanno portando avanti e spero che anche traducano in realtà, di sistemazione dei parcheggi appunto nella parte esterna. La parte invece di stazione, l'edificio in sé, io ho chiesto più volte il perché non sono ancora stati messi in funzione i tornelli, che sono comunque in ogni caso un deterrente. Un deterrente perché? Perché purtroppo noi abbiamo, o per fortuna, dipende come la vediamo, abbiamo una stazione ferroviaria importante in quel di Ala. Dopo Rovereto, nella Valle Agarina, chiaramente la stazione più importante è quella di Ala. Cosa succede? Succede che chi transita in treno provenendo da sud, per cui da Verona, o provenendo da nord, ed è trovato, e purtroppo sono episodi ripetuti, ed è trovato senza biglietto, il soggetto viene fatto scendere ovviamente qui ad Ala da noi. Chiaro che chi non ha un biglietto in treno, magari o perché si è dimenticato di farlo, dubito, o perché si è dimenticato di oblitorarlo, dubito ancora, oppure lo fa in maniera deliberata, vuole evitare di pagarsi il biglietto del treno. Il capotreno, questo di prassi, fa scendere appunto questo soggetto qui ad Ala. E questo è un problema che io e l'assessore Gatti, se ricordo bene, qualche anno fa avevamo sottoposto al questore di Trento, per chiedere effettivamente che venga modificata questa modalità e che il soggetto venga fatto scendere non tanto ad Ala ma a Rovereto, dove c'è, o perlomeno c'era, ho qualche dubbio ci sia ancora, una stazione di Polfer, polizia ferroviaria. Avevamo chiesto anche al questore se è possibile che anche nella stazione di Ala ci fosse un presidio chiaramente di polizia. Il questore ci aveva detto no. Semplicemente perché non ci sono le risorse perché venga rafforzato il corpo di polizia dello Stato. Quindi questa era stata purtroppo un'ipotesi tramontata. L'episodio che citava prima il consigliere Giorgi è nato proprio da questa situazione. Questo perlomeno mi hanno riferito le forze di polizia che sono intervenute, che fra l'altro sono intervenuti i carabinieri di Rovereto. Io ho interloquito con i carabinieri nostri qui di Ala, mi è stato detto appunto che questo soggetto, quello che ha fatto i danni perlomeno, insomma, no? Quello che ha rotto, avrete visto anche sui social, quello che ha rotto i vetri, è stato fatto scendere ad Ala. Questo è un soggetto che abita non nemmeno in Trentino, un soggetto che abita fuori Trentino, che è stato fatto scendere ad Ala. E in un raptus di follia ha preso a sassate tutte le vetrate per poi andarsene e tornarsene non so con cosa dalle sue parti. Questo è un episodio. Il secondo episodio invece è quello che citava appunto ieri, prima quello degli sputi. Anch'io ho letto su Facebook di questa notizia, perché oramai Facebook è diventato fonte di come si può dire, fonte innegabile di notizie e non di informazione, compresi i commenti, che se avete piacere di leggere i commenti che ci sono dopo la notizia, che è legittimo dare notizia, ma è un po' meno legittimo esprimere dei concetti veramente beceri a volte all'interno di quei social, a volte passabili anche di querela, per cui invito, visto che siamo anche in diretta a Facebook, invito chi amministra queste pagine Facebook di porre attenzione a quello che viene scritto in questi social, perché i famosi leoni di tastiera, da tastiera chiaramente, scrivono dei commenti a volte poco edificanti, e questo lo faccio notare. Ho chiesto, ripeto, lumi su questo episodio, ma mi aveva chiamato anche il giornale, se ricordo bene, al maresciallo, al nostro maresciallo Bau, il quale mi ha detto appunto che questo soggetto, probabilmente in stato alterato, non so se da droga o da alcol, ha inveito contro queste ragazzine sputandoli addosso. Non mi risultano tentativi di violenza, perlomeno il maresciallo questo non me l'ha sicuramente detto. E il personaggio, da quello che ho capito, è noto alle forze di polizia. Anche questo non è un soggetto residente né ad Ale nemmeno in Trentino, per cui insomma anche lì un soggetto fatto scendere dal treno per i motivi che prima, che poco fa vi ho detto. È mia intenzione in questi giorni inviare una nota scritta sia da RFI, per quanto possa valere ovviamente, ma anche al questore, al commissario del governo, per chiedere ulteriormente che venga modificata questa modalità di far scendere appunto le persone prive di biglietto in quel di Ala, ma di farle scendere in un posto presidiato da parte delle forze di polizia. Cosa fanno i nostri carabinieri, cosa fa la nostra polizia locale? Sono invitate da me, da sempre, di fare dei giri ripetuti nel corso della giornata in quei luoghi. Il maresciallo Bau mi dice che ad ogni servizio loro passano di lì per verificare, e stessa cosa il comandante Cristiano mi ha detto la stessa cosa. È chiaro che, come sapete, le forze di polizia non possono presidiare sempre in tutte le ore quei luoghi, anche perché noi abbiamo una forza carabinieri che ora è composta, se ricordo bene, da 6 elementi contro gli 8 previsti. Anche lì avevo chiesto al commissario del governo di fare aumentare la forza dei carabinieri qua in Ala, ma purtroppo la risposta è sempre stata la stessa, chiaramente. Quindi non è che i carabinieri tutti i giorni, di tutte le ore, tutti i minuti possono essere in stazione dei treni, perché ovviamente i servizi da fare sono anche altri. Stessa cosa la polizia locale. Ricordo che la nostra polizia locale è composta da 8 vigili urbani, compreso il comandante, contro i 12 previsti in pianta organica, però queste 8 persone fanno non solo Ala, ma fanno servizio anche ad Avio, perché vi ricordo che noi abbiamo una gestione associata all'Avio, per cui la polizia locale copre 2 comuni con un totale di abitanti di 13.000 persone e con la somma dei 2 territori che diventa il più vasto in assoluto di tutta la nostra provincia, per cui insomma la polizia locale deve intervenire sia per il passaggio dei bimbi al mattino a scuola, sia per verificare la sicurezza delle persone, sia per verificare quanto succede nel mondo del commercio, per cui molteplici sono i compiti della nostra polizia locale, che come i carabinieri ovviamente non può presenziare tutto il giorno nella stazione. Magari lo potesse fare, magari potessimo mettere una caserma della Polizia di Stato nella nostra stazione. Quindi l'invito che da sempre rivolgiamo alle forze di polizia, ma lo fanno, è quello di verificare sempre comunque quello che succede in quei luoghi. È chiaro che stufi, arcistufi lo siamo di questa situazione. Speriamo che si possa migliorare. Noi abbiamo, non so se avete visto, posato delle telecamere a nostre spese nel piazzale della stazione, telecamere che purtroppo non sono ancora in funzione, al contrario di tutte le altre, perché ancora non abbiamo il benestare da parte del Ministero e di RFI sulla questione privacy. Sapete che le telecamere chiaramente vanno a controllare, ma vanno anche un po' a limitare la libertà delle persone, pertanto c'è bisogno, soprattutto in un luogo non di proprietà comunale, perché ribadisco di proprietà di RFI, hanno bisogno di un permesso specifico che ancora oggi non abbiamo, per cui noi abbiamo posato le telecamere che potrebbero e saranno un deterrente, perlomeno andranno ad individuare le persone chiaramente che delinquono. sempre dopo però, perché la telecamera chiaramente non è che ti accende un beep nel cervello quando succede il fatto, lo vedi dopo quando viene segnalato, potrai vedere chi ha, forse, sperando, chi ha compiuto il fatto. Ricordo in virtù di questo che tutte le telecamere posate sul nostro territorio comunale, sia dalle precedenti amministrazioni che mi hanno appunto preceduto, ma sia dalla nostra, hanno fatto sì che tante azioni criminose potessero essere sventate, per cui continueremo ovviamente su questa strada. Noi abbiamo, intendo noi, come comune di Ala e come comune di Avio, prima del lockdown, avevamo firmato insieme al commissario del governo a Trento un protocollo cosiddetto di vicinato, che ci era stato raccomandato, un protocollo di vicinato con il quale si dovrebbe riuscire a coinvolgere una parte di quella cittadinanza attiva che vuole prestarsi appunto per aiutare nella sicurezza, creare dei percorsi di formazione per queste persone che non dovranno fare gli sceriffi ovviamente, no? Perché non è che si può andare in giro col cinturone, nemmeno il sindaco può andare in stazione a fare col cinturone la pistola per vedere chi delinque, che non è il mio compito ovviamente, questo è chiaro, e non sarà nemmeno il compito di queste persone che ho appena indicato. Il compito loro sarà quello di indicare, di segnalare, di vigilare, di chiamare le forze di polizia ove si vedranno questi episodi purtroppo non edificanti sicuramente, ma a volte anche preoccupanti. Invito comunque le persone, ma questo mi faccio portavoce anche delle nostre forze di polizia, invito le persone che subiscono questi atti o che perlomeno vedono questi atti di andare a denunciare, perché a volte purtroppo è successo ancora che si vedono i fatti dichiarati o elencati in Facebook, però non esistono denunce a carico di nessuno, per cui questo purtroppo è un po' una questione che si ripete. Anche negli anni passati erano stati denunciati degli atti che purtroppo guardate, succedono ovunque, ahimè, perché la gente che delinque purtroppo esiste dappertutto, di andare a denunciare questi fatti in maniera formale ed ufficiale. Per cui questo è quello che il Comune intende fare, sicuramente rifarsi carico, come l'ha già fatto nel passato, di sensibilizzare Questura e Commissariato del Governo affinché le persone che frequentano i treni senza biglietto non vengano fatte scendere appunto qua ad Ala, di sensibilizzare, di stimolare, come già fatto negli anni passati, RFI, perché sistemi definitivamente l'area antistante la stazione e metta in funzione quei benedetti tornelli che ancora non capisco il perché non sono in funzione. Probabilmente non risolveranno il problema, però sicuramente lo agevoleranno. E credo di aver risposto, spero almeno compiutamente, alla sua domanda. Si sta facendo il possibile perché, ripeto, a nessuno fa piacere sapere di questi fatti, ovviamente. Noi tutti viviamo qui in Ala, però purtroppo Ala ha una dimensione di cittadina importante, è sede appetita perché abbiamo un casello dell'autostrada vicino, abbiamo una stazione di treni importante dove si fermano i treni più importanti, a parte il pendolino, come si chiama, la Freccia Rossa, gli altri bene o male si fermano tutti, per cui è chiaro che su quei tragitti sono percorsi da persone che purtroppo sicuramente non sono gradite. Il nostro centro può essere appetibile anche per chi vuole delinquere, come lo è quello di Rovereto, come lo è quello dei centri ovviamente più importanti. Su questo non c'è ombra di dubbio. Grazie.
Va bene, grazie.
Perfetto, a posto, consigliere Giorgi. Ci sono altre interrogazioni, interventi? Prego, Ilaria. Consigliere Zomer.
Ok. In realtà mi ricollego a quanto è stato detto un attimo fa rispetto a Facebook, è una domanda, non so appunto se sia il momento corretto di farlo o meno, e il fatto della decisione di mettere la diretta del Consiglio Comunale su Facebook, perché non so se sono state vagliate altre opportunità tecnologiche che permetterebbero di metterla in presenza. Facebook è un social network, non è una piattaforma di condivisione e soprattutto purtroppo è escludente, perché chi non è iscritto, e ci sono molti che non vogliono iscriversi per decisione, non hanno possibilità di seguire. Quindi, se sono più che altro perché immagino che non sarà questo singolo caso, e se ci sono altre, se sono state valutate perché altri consigli hanno scelto altre opzioni e altri la stessa. Solo tutto qua.
Grazie consigliere Zomer. Segretario, vuole rispondere lei?
Rispondo io perché mi sembra responsabilità mia. Ho dovuto decidere, abbiamo convocato il consiglio, che giorno era? Ho dovuto decidere lo stesso giorno che si convocava il consiglio per comunicarla a tutti. E io non sono assolutamente fanatica dei social, anzi ho appena mandato dei messaggi in questo senso a gente che mi dice sappiamo che sei su Facebook, io risposto non guardatemi. Però mi sembrava la modalità che potesse raggiungere in tempo breve il maggior numero di persone, perché solo quel giorno lì ho saputo che non poteva essere invitato il pubblico. Come vede, come ha detto prima la Presidente, già oggi pomeriggio è arrivata una circolare del Commissariato del Governo che dice che il pubblico potrà essere ammesso a determinate regole. Quindi facevo notare adesso a chi mi ha mandato il messaggio, che mi ha mandato una foto, che sono 28 collegati in diretta in questo momento, e io ho risposto che il pubblico normalmente in sala non sono mai più di due. Quindi mi sono quasi ricreduta sulla potenza dei social, cioè ricreduta, si vede che qualcuno gli interessa. Quando abbiamo fatto la prova l'altro giorno è arrivata un'email in tempo praticamente reale dall'Argentina, di una lense in Argentina che diceva cosa state facendo, che ho visto che vi siete collegati, ed era solo una prova. Però se ci date un po' di tempo, perché qui tutti i giorni siamo sempre in emergenza, valuteremo sicuramente delle piattaforme più serie dal punto di vista della credibilità, se vogliamo, della professionalità, non lo so. Questa è una responsabilità mia, hanno chiesto a me, ho detto guardate se è possibile, io vedo che si collegano un sacco di persone in tempo reale e se la riteniamo poco seria, insomma, c'è ormai la politica. Io ho ragionato pensando che ormai la politica si svolge su Facebook, perché anche Conte, no, rilascia, forse ho peccato io, ma mi prendo tutta la responsabilità, nel senso che ho ragionato, anche Conte fa i messaggi sul virus da Facebook, e quindi condivido con lei che ci sono modalità più serie. Nell'emergenza questa mi è sembrata la più immediata. Comunque abbiamo in discussione due modalità più serie.
Grazie segretario. Consigliere Zomer, per lei va bene la risposta?
Sì, non era sulla serietà, ma io comprendo.
Perfetto, va bene. Ci sono altri interventi? Sì, prego. Assessor.
Faccio presente che la pagina Facebook istituzionale, che peraltro è stata ampiamente condivisa nella precedente consigliatura, è stato fatto un lavoro, a mio giudizio, molto adeguato per avvicinare tramite la pagina Facebook istituzionale del Comune la comunità lense. E durante il periodo di lockdown c'è stata una crescita esponenziale di persone che hanno, come dire, seguito da vicino le dinamiche della nostra vita istituzionale. È stato fatto un lavoro pedissequo anche di comunicazione dettagliata di tutte le azioni e microazioni che sono state messe in campo durante quel periodo. Pertanto credo che questo canale, proprio per la qualità del servizio offerto, possa essere inteso come un canale comunque adeguato. Certo, ci potrà essere anche la disponibilità, presumo, da parte del Consiglio Comunale, se dovesse questo stato di emergenza continuare nel tempo, appunto, di valutare altre modalità, altri strumenti, solo questo.
Grazie, Sesto Sagliani. Ci sono altri interventi? Sì. Prego, consigliere Mondini.
grosse. Allora, allora, ho percepito dalla risposta del sindaco che quindi e dal segretario che anche i prossimi consigli saranno convocati in presenza o c'è la possibilità di convocarli in presenza. Peraltro condivido quanto dichiarato rispetto alla immediatezza del percepire e del esprimere i concetti molto più facile in presenza che non online. A questo proposito, in questa ipotesi, chiedo che tutti i consiglieri possano avere disponibile un tavolo su cui appoggiare un foglio. Quindi se la sede della sala consigliare è, ahimè, insomma, insufficiente ad ospitarci, se possibile trovare un'altra collocazione.
Grazie, consigliere Mondini. Questa non era propriamente un'interrogazione, comunque ne teniamo assolutamente conto e sarà poi la conferenza dei capogruppi a decidere di volta in volta come verrà svolto il Consiglio Comunale. Ci sono altri interventi? Andiamo un po' a stringere. Nessun altro? Perfetto. Allora possiamo procedere al punto 3 dell'ordine del giorno. La mozione pervenuta dai consiglieri appartenenti al gruppo consigliare Lega Salvini Trentino in data 12 ottobre 2020 ed assunta al protocollo comunale con il numero 16897 avente ad oggetto rete trasporto pubblico alle frazioni. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? I proponenti della mozione. Volete leggerla?
Che la leggo così com'è. Allora, la mancanza di potenziamento del servizio di trasporto pubblico che collega ad ALA con le frazioni è un limite che da sempre penalizza non solo i singoli cittadini in termini di minor servizi, ma anche incide negativamente sulla sopravvivenza del commercio nel centro storico del nostro comune. Abbiamo assistito nel corso della passata legislatura ad un aumento delle chiusure e attività commerciali presenti nel nostro centro storico. Le attività commerciali costituiscono una risorsa molto importante non solo sotto il profilo meramente economico, ma anche e soprattutto sul piano sociale dell'aggregazione e della sicurezza del nostro territorio. La coalizione centrodestra da sempre inserisce nel programma amministrativo che propone agli elettori uno specifico riferimento al problema dello scarso collegamento in termini di trasporto pubblico, con la medesima proposta e soluzione: attivare un servizio di trasporto pubblico sperimentale per favorire in determinate fasce orarie un maggior collegamento delle frazioni con il centro di ALA, tenuto conto dell'utilizzo di alcuni specifici servizi quali il presidio ospedaliero di ALA, il nostro centro natatorio, la biblioteca, il teatro e il mercato del sabato mattina. Considerato che nel capitolo 3 del programma di coalizione della Giunta Soini, mobilità urbana e trasporti, vi è specifico riferimento a discussione e valutazione di una rete di trasporto pubblico per collegare le frazioni al centro di ALA, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta 1. A portare avanti l'impegno preso con la comunità di ALA, adoperandosi fin da subito affinché la rete di trasporto pubblico che collegherà ALA con le frazioni diventa un servizio operativo a favore della nostra comunità. 2. A formalizzare fin da subito puntuale richiesta di attivazione di trasporto pubblico ALA e frazioni al servizio mobilità e al trasporto ai trasporti della PAT. 3. A considerare nella proposta delle fasce orarie del servizio sia le esigenze della nostra popolazione più anziana, tra parentesi, che potrebbe servirsi del trasporto pubblico per utilizzare il nostro presidio ospedaliero, il nostro centro natatorio, la biblioteca, ma anche il nostro teatro, oppure per recarsi al mercato il sabato mattina, sia dei nostri giovani ragazzi che potrebbero utilizzare il servizio nelle fasce serali del fine settimana, oltre ad utilizzarlo nelle fasce orarie del doposcuola infrasettimanale. Vorrei aggiungere che fa piacere aver letto sul giornale di qualche giorno fa che l'assessore Gatti già nella consigliatura scorsa aveva avviato con la provincia, con la PA. Allora, mettiamo insieme il programma di coalizione della Giunta Soini con quello che ha detto l'assessore Gatti e penso che possa andare a buon fine con la mozione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Zendri. Qualcun altro vuole intervenire nella discussione? Assessor Gatti, prego.
Grazie. Beh, intanto buonasera a tutti. Sì, in effetti io ho già anticipato un po' la risposta sull'articolo che avete visto domenica o sabato. E prendendo spunto proprio dai punti elencati nella mozione, io faccio un po' di cronistoria e a dire il vero su questo argomento, ed era il motivo per cui è inserito anche nel nostro programma, noi eravamo già partiti per tempo perché la richiesta che voi ci invitate a fare, noi l'avevamo già fatta il 9 aprile 2019 e ve la leggo. È protocollo 6512, una richiesta formale da parte del Comune indirizzata al Servizio Trasporti Pubblici della Provincia. Oggetto, servizio integrativo di trasporto pubblico, richiesta di contributo per i servizi di trasporto sperimentali. Con la presente si comunica che lo scrivente Comune di Ala intende attivare sul proprio territorio un servizio integrativo sperimentale di trasporto pubblico al fine di ampliare l'offerta ai propri censiti ed incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici in un'ottica di risparmio energetico e di attenzione all'ambiente. Con questo spirito, nei mesi scorsi sono state fatte delle verifiche interessando le classi sociali che potenzialmente potrebbero essere più interessate a questo tipo di servizio, anziani e giovani. Ci siamo rivolti in modo particolare ai pensionati, al gruppo pensionati di Ala e Santa Margherita e ai giovani, in modo particolare delle frazioni, individuando delle corse giornaliere che possano risultare appetibili. Dai dati raccolti è emerso che potrebbe essere interessante proporre alla nostra cittadinanza residente in periferia la possibilità di usufruire dei seguenti servizi pubblici: centro prelievi presso l'ex ospedale di Ala, uffici comunali, mercato del sabato. Inoltre potrebbe avere un certo gradimento un servizio bus navetta che possa accompagnare i ragazzi dalle periferie alla cittadina Lense il sabato sera. Infine si segnala che durante il periodo estivo, luglio e agosto, si ritiene sarebbe utile garantire un collegamento con la Lessina Lense, sega di Ala, con due collegamenti settimanali andata e ritorno nelle giornate di lunedì e venerdì. Le giornate più interessanti potrebbero essere giovedì, giorno in cui gli uffici comunali sono aperti al pubblico. Vi ricordo che questa era datata aprile 2019, quindi l'ufficio parla non era ancora aperto. Quindi si potrebbero organizzare delle corse che accompagnano i cittadini alle ore 8 presso l'ex ospedale di Ala per il servizio prelievi e delle corse alle ore 11:30 che riportino i fruitori alle loro residenze. In questo lasso di tempo l'utente può recarsi anche presso gli uffici comunali o adempiere ad altri impegni presso i negozi e o uffici di vario genere presenti in Ala. Sabato mattina ad Ala si tiene il mercato settimanale con la presenza di un certo numero di rivenditori. Potrebbe essere utile una corsa alle ore 9 e una di rientro alle ore 11. I luoghi che potenzialmente potrebbero beneficiare del servizio autobus integrativo sono i seguenti: Ronchi, San Martino, Marani, Santa Margherita, Serravalle, Chizzola, Pilcante, Sdruzinà. Per lo svolgimento di un servizio puntuale che prevede le corse di qui sopra, una volta alla settimana, in particolare la giornata di giovedì, sabato, conteggiando anche la corsa serale per i ragazzi, i chilometri complessivi sarebbero pari a 150, che comportano un costo uguale complessivo, conteggiato sulla base dei 3,5 euro al chilometro, pari a 27,300 euro. Il perché di questo conteggio? Perché in questo servizio sperimentale la provincia sarebbe disposta ad accollarsi il 50% della spesa. A queste andrebbero sommati i costi relativi alle due corse settimanali di andata e ritorno sulla Lessina Lens durante i mesi estivi, che complessivamente ammontano a 2.100 euro. Quindi complessivamente il costo del servizio sperimentale sarebbe quantificabile in 29.400 euro. Naturalmente questi sono costi dell'anno scorso, 2019. Tutto ciò premesso, lo scrivente Comune di Ala con la presente formula formale richiesta di assegnazione del contributo previsto per i servizi sperimentali di trasporto pubblico nella misura del 50% dei costi di gestione del servizio. Si allegano alle presenti le planimetrie, eccetera. A seguito di questa nostra lettera, la provincia ci aveva risposto il 16 aprile dicendoci con riferimento alla vostra nota di 9 aprile relativa all'istituzione di collegamenti fra le frazioni e l'abitato di Iala, con la presente si esprime parere favorevole alla previsione nell'ambito delle risorse della finanza locale anno 2019, fondo specifici servizi comunali, di una quota pari al 50% delle somme derivanti dall'istituzione di detti collegamenti. Si prega pertanto di far pervenire la data di attivazione dei servizi e il costo a carico dell'esercizio 2019. Con riguardo all'affidamento del servizio si segnala, in alternativa alle procedure di gara o all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3,6 del capitolato speciale d'appalto stipulato tra la provincia e il Consorzio Trentino Autonoleggiatori per i servizi di trasporto scolastico ed integrativi alla linea, che prevede la possibilità di affidare a un costo prestabilito pari ad euro 3,14 al chilometro per l'anno scolastico 2018-2019, i servizi integrativi anche urbani direttamente a CTA, purché svolti con le medesime risorse dei servizi scolastici, la possibilità di affidamento in house a Trentino Trasporti SPA a seguito della procedura indicata con nostre note, protocollo, eccetera. È finita qui. Ecco, il perché poi non siamo andati avanti, perché chiaramente voi mi chiederete ma come mai non si è data attuazione a questa iniziativa. Ricorderete che in giugno dell'anno scorso purtroppo è partita, lo dico così in maniera un po' informale, però tutta la questione legata alla cava, alla discarica appiccante, e di conseguenza siamo stati onestamente impegnati su questo fronte e non ci siamo più dedicati in modo particolare a questa attività, anche perché prevedeva un incarico formale a Trentino Trasporti e quindi un passaggio obbligato in Consiglio Comunale, perché si deve ottemperare a una convenzione, cosa che deve essere fatta tramite passaggio in Consiglio Comunale. Dopodiché vi ricordo che a partire dal mese di novembre siamo di fatto entrati nel semestre bianco e quindi non era più possibile attuare le convenzioni. Quindi, premesso tutto ciò e in relazione al fatto che l'intenzione di questa amministrazione è senz'altro quella di cercare di portare a casa questo risultato, visto che avevamo già l'ok da parte della provincia, la nostra proposta, che adesso vi volevo illustrare, è quella di chiedervi di ritirare la mozione in quanto non più pertinente e di approvare l'ordine del giorno che adesso volevo leggervi, però magari prima ve ne consegno una copia. Dunque, l'ordine del giorno che è stato preparato dal sottoscritto a nome della maggioranza recita: in data 9 aprile 2019 il Comune di Iala informava l'Ufficio Servizio Trasporti Uffici Pubblici, Ufficio Programmazione dei Servizi Pubblici di Trasporto alla Provincia di Trento, protocollo numero 6512-2019, circa l'intenzione di attivare sul proprio territorio un servizio integrativo sperimentale di trasporto pubblico al fine di ampliare l'offerta ai propri censiti